sta anche andando.
Va bene, allora, ma intanto la domanda di Prassi, allora, data di nascita?
28 agosto dell'8 73.
Sono maschile. Allora, sì. Sei nato dove?
A San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.
Al Tagliamento, ecco. Va bene. Ma poi le altre cose vengono fuori per ordine.
Sì, sì.
Beh, allora, dimmi un po'. Allora, tu prima di partire cosa facevi? Prima di venire qua? Studente?
No. No, studente, ho finito le superiori all'Istituto di Arti Grafiche di Pordenone,
ma che ha fatto praticamente finito le superiori con una decina, poi ha fatto il corso pratico di 3 anni, si poteva fare 3 o 5, quindi insomma è servito quello che è servito, però è servito a farmi passare il tempo. E subito prima di partire, come dicevamo l'altro giorno, facevo fatto il militare.
Quindi non avevi lavorato prima?
No, oddio, solitariamente, stagioni al mare, un periodo in fabbrica, che ho stato il primo e l'ultimo, che ho abbandonato subito, che ho capito non faceva per me. E poi vabbè, appunto, c'era l'intenzione di partire, non necessariamente andare a Berlino, insomma, di uscire un attimo dall'Italia, di vedere un po' in Europa magari. Dopo, per coincidenza, c'era un amico qui a Berlino e è arrivata la cartolina, sono andato a militare.
Dopo ti chiedo qualcosa, ma la scuola l'avevi scelta così? Avevi qualche ambizione, qualche interesse particolare?
Sì, 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 avevo un interesse così a livello, sì, artistico in generale. Poi piano piano mi sono reso conto che non era periodo per me di studiare. Adesso lo farei, lo farei volentieri, forse mi impegnerei di più, ma quei tempi avevo altre cose per la testa.
Sì, dimmi un po', siete solo 2 fratelli in famiglia?
3.
3?
3 fratelli, ce n'è uno di mezzo, vive in Italia, sposato, laureato, è uscito dal 110 della Pecora Bianca, quello della Capocchi, economia aziendale. Quindi seguito le orme del babbo, manager.
Ecco, cosa fa?
Ma sei in pensione.
Sì, ma il lavoro cosa fa?
Manager industriale, lui lavorava, ha lavorato tantissimi anni da migrante a Milano, alla Oval. Infatti io sono nato quando i miei erano in ferie in Friuli, però insomma, famiglia completamente friulana. Mia mamma è lì del paese dove ci siamo noi, appunto a Romicello, e mio padre è di Codolipo. E faceva il manager alla Oval, è una fabbrica svizzera, credo, con sé, con le altre 7, tra cui una anche in Italia. E dopo, da quando ci siamo di nuovo trasferiti in Friuli, alla Gusparo, industria dolciaria.
Mi hai detto che hai il nonno, forse, che è emigrato in Germania, qualcosa delle generazioni in famiglia.
Cioè, i genitori suoi già...
Di lui, di tuo papà,
no? No, da parte di mamma. I genitori, cioè i miei bisnonni, erano già a Düsseldorf. Io penso che lui sia nato, è molto probabile, forse Ezio se lo ricorda meglio, è probabile che sia proprio nato a Düsseldorf, è rimasto lì fino a 12 anni.
Il nonno.
Però a quei tempi, sai, anche il lavoro dei bambini era utile, quindi penso che negli ultimi anni, prima di tornare, si sia fatto anche qualche annetto in miniera. Capisci, anche perché i bambini...
E cosa facevano i bisnonni, lo sai? Perché cosa lavoravano? Non ho idea.
Non ho idea. Emigranti comunque. Uh-huh. Non ho idea. Forse Ezio... Comunque magari poi... C'è una cosa che può essere interessante, posso telefonare giù, informarmi, chiedere a mamma.
Come traccia? Insomma, allora, dimmi un po', quindi tu eri già stato in altri, eri già stato immagino in altri viaggi, però la cosa di venire a Berlino l'hai presa con quale idea, cosa avevi in mente?
Ma essenzialmente un attimino la voglia di uscire un po' dall'Italia, di andare a fare un giro, di vedere un po'. Poi però Berlino... come idea di venire, appunto, perché c'era questo amico che ogni volta che tornava giù a farsi le stagioni estive, questo ragazzo di Bibione che ti diceva, ci raccontava, no, di questa città con questa sera di sto muro, questa la parte est, è andato giù il muro praticamente in una zona di nessuno, abbandonata, perché quelli dell'est sono fuggiti, immaginando che magari 3 giorni dopo cambiavano idea, lo ritiravano su, gli interi quartieri lasciati così, dove la gente occupava, apriva bar, apriva con locali, occupava gli appartamenti, questa cosa, cioè, sentirla raccontare è stata una curiosità mia di Luca, appunto, questo amico. E poi vabbè, quando ho avuto la possibilità, appunto, come dicevo, durante il militare, di venire a fare una settimanella a Natale, mi sono totalmente convinto che poteva essere se non altro un trampolino di lancio, una prima tappa per uscire un attimino dall'Italia.
E quindi poi, quando hai finito il militare, sei venuto su?
Sì.
Che era quando era, ricordi la data, il periodo, che so?
Allora, io mi sono congedato il 20 luglio del 95, e una settimana dopo ero qua.
Senti, diciamo, il primo impatto?
Il primo impatto è stato un attimino, che appunto è quello, quella famosa settimana ancora durante il militare. Quella era d'inverno, è stato appunto il periodo di Natale, è stato un attimino dall'aeroporto, da Tegel, arrivare quella volta Luca abitava a Neukoll. Il primo impatto è stato un po' strano, perché poi, vabbè, intanto era la prima volta che uscivo veramente dall'Italia, diciamo, senza i miei genitori, a parte qualche piccola feria, sai, quelle cosine, poi intorno a settimana in Spagna con gli amici, quelle cazzate lì, però proprio è diverso quando dici adesso prendo e vado, sono qua, non è che faccio un giro, sì, o con i genitori qua a Praga, a Budapest, ma sono cose diverse. Il primo impatto è stato un po' strano, è molto est, è stata una cosa, ho iniziato per, la prima sensazione è stata veramente quella di Bucarest, capisci, quelle cose,
cioè, bene,
i palazzi, la neve alta, questo freddo, la prima volta è stata solo una settimana, sapevo che sarei tornato giù, però cioè, l'intenzione era quella poi di finito il militare di tornare, non ero sicuro, il primo impatto mi ha fatto dire no, forse non rimango qua. Vabbè, è andato a trovare Luca, c'è Marzio, questo amico, adesso mi faccio una settimana, ma forse era tutto diverso da come me l'ero immaginato. Invece poi una settimana è bastata a farmi capire che appunto la vita non fa il monaco, e anche se l'aspetto un attimino così freddo, la città era interessante.
Poi quando sei tornato a luglio, ecco,
quando sono tornato lui, prego.
Sì, la sistemazione, come ti sei organizzato all'inizio?
Da Luca, io ce l'ho avuta molto più comoda di lui. Quando lui è arrivato ho dovuto un attimino, beh, appoggiato anche a questo amico, questo Marzio, che ormai parlava già il tedesco, altro, però hanno dovuto trovarsi casa. E invece sono arrivato, l'appartamento era molto grande, c'era anche una stanza in più che non era utilizzata, con questo letto a castello, con questo soppalco, quindi c'era la possibilità di avere dei letti sotto, dei letti sopra. Quindi mi è andata anche abbastanza comoda. Poi questa è veramente da emigranti, poi è successo che è arrivato mio fratello con la sua ragazza, è arrivata un'altra amica, sono arrivati altri ragazzi della compagnia, che poi della vecchia compagnia italiana, friulana, che poi non sono rimasti per questioni tipo no, sai, devo andare alla lavanderia, lavarmi le cose, non c'è la mamma, chi cucina, e hanno deciso di tornare giù. E c'è stato un periodo in cui in quell'appartamento avevamo tipo una decina di persone, più o meno 10-11 persone con i sacchi a pelo messi qua, là, su, giù.
Una comune, insomma.
Sì. Ma no, io lo vedo più come quando nei telegiornali parlano dei nostri immigrati italiani africani che vivono in 12 in una stanza.
Le motivazioni, cioè, cosa facevi? Cosa avresti voluto all'inizio? Insomma, cosa ti sei messo in testa?
Ma devi pensare che tanto dopo un anno di militare la prima era quella chiaramente di divertirmi un attimo.
Tu hai fatto militare o sei stato civile?
Militare.
Cosa hai fatto?
Ho fatto, ero artigliere, ho fatto il CAR a Falconara Marittima durante quella fantastica raffineria e dopo sono andato al corpo a Trieste, a Ficino, sopra Bano.
Come mai non hai fatto l'obiettore?
Non, a dire la verità non ci ho proprio pensato,
che molti della tua generazione
non è che sentivo questo desiderio così di, non sono un guerrafondaio, non sentivo questo desiderio particolare di evitarlo in unità, non lo so. Alla fine penso che ho fatto bene, perché mi sono divertito.
Sì, sì. Hai fatto amicizie, grazie.
Cavolo, ma immagino una caserma dove ci sono, no, così 1000-1200 ragazzi tutti i giorni, tutti assieme, costretti a stare lì in un modo o nell'altro, ti diverti poi, no? Non è poi quella cosa, a parte il primo mese, quella cosa, sai, il militare, Marines, no, no, per il militare italiano è un po' una farsa.
Quindi insomma, come esperienza ti è piaciuto?
Sì, molto. Adesso sono ancora in contatto, spesso volentieri mi sento, perché insomma poi alla fine dormi nella stessa stanza, condividi gioie e dolori con dei ragazzi della tua età per un anno. Quindi si stringono amicizie veramente forti.
Sì, e bon, quindi ovviamente quando sei arrivato c'era un momento la voglia di staccare.
Sì, poi, poi appunto, come si è poi sviluppata la cosa con i carri della Loperhead, io e Luca ci siamo sempre stati molto interessati alla musica e il movimento di questa musica un po' così elettronica in Italia, un po' per la demonizzazione delle strade del sabato sera, un po' perché effettivamente tutti questi spostamenti in Italia in macchina per 300 km per andare a ballare, questo portano anche a questi incidenti. Il movimento era stato un po', diciamo, in quegli anni dove c'erano stati i primi boom, era stato un po', come si può dire, schiacciato, chiuso, finito da polizia, governo, e io e Luca eravamo molto appassionati di questa cosa, non tanto nella discoteca in se stessa.
Quando è cominciata la Love Parade?
La Love Parade è iniziata qui nel 93, credo.
Quindi voi sapevate della Love Parade?
Sapevamo della Love Parade, sì, quando è iniziata era più che altro una festicciola da strada, nessuno immaginava che sarebbe diventato quello che è diventato, però il concetto che potesse suonare della musica elettronica come in un party privato, però per strada, dove normalmente è pieno di macchine, invece la gente può festeggiare per strada, già sapendo che qui c'era questa cosa, già, no?
Quindi era un elemento che incuriosiva.
Sicuro. E in più il fatto che comunque tutto questo movimento in generale fosse vissuto qua molto liberamente. E la possibilità di avere a che fare, di assistere a concerti, vedere, insomma, DJ, artisti internazionali, perché Berlino, insomma, è la capitale della techno, no? Questa è una cosa che comunque ha attirato molto. E non solo, poi, come dicevamo l'altro giorno, la tranquillità dall'altro lato di questa città, no? La mancanza di divismo, che poi ti trovi a sederti, essere seduto lì nel bancone con uno magari dei più famosi attori della Germania, diciamo, come va, buonasera, o il calciatore, il politico, senza che nessuno, non ci sia nessun fotografo.
Però queste cose all'inizio non le sapevi, le scoperte dopo?
Ma un po' appunto per le sapevo tramite questo Marzio, no? Che ci raccontava ogni estate di questa stranissima città di Berlino.
Quindi, diciamo, del vostro gruppo è Marzio quello che ha aperto un po' la strada.
Sì, sì.
Che è venuto più o meno, che ti ricordi?
Sì, io sono venuto nel 95, dove era già un po' di anni che l'estate ci raccontava. 95,
qualche anno
93,
sì,
92,
sì, sì,
sì. Sì, intorno a quel periodo.
Quindi, insomma, quando sei
arrivato, stato lui il precursore.
Quando sei arrivato avevi, insomma, tutti questi stimoli, queste curiosità.
Da provare anche, vedere se era vero, no?
Però, insomma, dopo un po' avrei cominciato a pensare cosa faccio.
Chiaro.
Nella vita, se
chiaro,
torno, ecco.
Torno.
Quando è successo?
Non torno.
Quanto tempo è passato?
Direi dopo un annetto, un annetto e mezzo.
Ok.
Cioè, mi sono dato un po' di tempo. E lì poi, soprattutto poi tornando giù.
Come ti mantenevi per quel periodo di un anno?
Quel periodo, ma io ho fatto, penso, un mese da lavapiatti, poi mi sono stufato e mi sono detto, ma insomma, sta lingua la devo imparare, anche se mi dà fastidio.
Ah, ecco,
e mi sono lanciato a fare il barista. Quel periodo era molto più facile trovare lavoro che adesso, c'era un po' meno crisi, e poi era il periodo dei marchi, insomma, si prendeva tanti soldi, anche solo a fare il lavapiatti. Fare il barista eri già quasi mezzo ricco a quei tempi. E quindi
erano lavori questi non contrattualizzati, cioè lavori così.
Lavori così, si trovava nel famoso Bezze, che adesso c'è una paginetta così di annunci, quella volta ce n'aveva quattro, e tu cercavi, no? Poi andavo, la barista, cameriera, però non lo sapevo fare. Quindi, però usando il vantaggio che quei tempi era così facile, nel giro di 2 settimane l'ho imparato, andando in posti dicendo che lo sapevo fare. Capivano che non era vero, però nel frattempo, durante la giornata, qualcuno mi faceva vedere come si fa un cappuccino.
Non sei andato subito magari nel locale di qualche italiano?
No.
Posti...
Il locale dove ho iniziato veramente a fare il barista, dove ho trovato una persona che mi ha insegnato, mi ha tenuto lì, il proprietario, insomma una buona persona che ha capito la mia situazione, ha detto basta, sei appena arrivato, insomma, anche se non ero effettivamente, non sapevo bene il lavoro che mi accingevo a fare, comunque mi ha tenuto e l'ho trovato per caso, perché praticamente avevo letto un annuncio, stavo andando a vedere questo locale, a vedere se serviva, non avevo fatto il biglietto della metropolitana, i controllori mi hanno beccato, mi hanno fatto scendere, mi hanno dato la multa e a quella stazione mi sono fermato e ho detto vabbè, dai, vado a prendere un caffè, perché sono entrato lì, mi sono detto ah sei italiano, ecco, e lì ho iniziato e mi sono fermato per 6 mesi, lì ho imparato a fare il barista.
E quello non era il primo posto però?
No, assolutamente, era... però ho imparato veramente seriamente a farlo.
Però era sempre nell'arco del primo anno questa
sì, esperienza? Sì. Okay.
Prima di andare avanti su questo, raccontami un po' la lingua, ecco, per un aspetto, insomma, non è una lingua facile, no?
Per niente.
E tu non avevi mai studiato tedesco?
Mai studiato tedesco. No, però, sempre a scuola sempre inglese, alle medie francese. E no, non ho mai studiato, e mi stava assolutamente antipatico, ma proprio sentirlo parlare mi provocava un rifiuto.
Quindi era un elemento negativo di
negativo, sì, perché rallenta l'apprendimento, no? C'è una cosa che infastidisce e non ti trovi neanche a parlarla. Poi chiaramente quando più le impari più ci prendi gusto, ma semplicemente no, ti amo, ich liebe dich. già ti suona, no, non posso dire una cosa del genere, capisci? E, vabbè, io da 12 anni ho fatto un corso di tedesco.
Ecco, l'hai fatto. Dopo quanto tempo però?
Dopo il famoso anno e mezzo,
quando hai cominciato, che poi mi spieghi.
Adesso più che altro poi. A parte il lavoro, che poi le cose pratiche per il lavoro le impari subito, diventa automatico i nomi, no? Ho detto bestelle, non ordinare, i nomi delle bevande, l'apfel, esatto, questo, il milk caffè, il latte macchiato. Però più che altro la necessità di riuscire a comunicare nella tua vita privata e soprattutto, lì ho capito che forse era meglio mettermi a studiare, la necessità di scherzare. Quello non riuscivo a fare battute in tedesco e questa cosa mi disturbava tantissimo. E io ho detto va bene, dai.
Però mi pare di capire che ai primi tempi comunque stavate molto nel vostro gruppo, stavate tutti assieme, no?
È chiaro, anche perché appunto non conoscendo la lingua.
E quando è che hai cominciato a uscire un po' da questo gruppo? E come?
Vabbè. Bisogna dire che in un certo senso non ci siamo mai usciti, cioè il gruppo c'è e rimane sempre, anche perché poi il gruppo si allarga, perché poi conoscendo sempre più italiani, sempre più gastronomi, no? Tutti conoscono tutti in questa famiglia berlinese, però diciamo che sì, un momento importante in cui diciamo forse più tedeschi cominciano a entrare nel gruppo che noi a uscire è la lingua. Quando riesci a comunicare, perché sennò non ha senso, non puoi passare una serata, non puoi cenare con qualcuno, non puoi uscire assieme, no? Quindi diciamo quando cominci ad avere un po' di padronanza con la lingua, allora diciamo che il gruppo non si scioglie ma si apre un po'.
Quindi dopo circa un anno qualcosa, cosa è successo che ti ha fatto riflettere o comunque come sei arrivato a questa decisione?
Ma
nel frattempo tu devi imparare comunque in Italia?
Sì, ma per pochi giorni, per poco tempo. Comunque i vari rientri sono stati importanti nella decisione, perché per me il confronto non reggeva più.
Ecco.
Il pensiero di ritornare a vivere giù, anche se la voglia comunque di stare vicino anche ai genitori, nella mancanza, la comodità in un certo senso. Però ecco, il confronto ogni volta con quei 4-5 giorni giù in Italia nel giro di quest'annetto e mezzo così mi ha fatto dire no,
Valmuscello quanti abitanti ha?
1400.
Ed è vicino a San Vito,
sei
stato?
Sì, è sulla statale che va da San Vito a Porto Guaro.
Eh no, lo conosco. So bene qual è il passaggio, ma insomma non so quanti abitanti avete. Sì, e quindi voi come gruppo, come amici, andavate su a San Vito, dove gravitavate?
Sì, San Vito, Pordenone, poco di là da Larga, poco Udine. Per quanto più Udine adesso che sono a Berlino che quando abitavo giù in Friuli.
Insomma, comunque dopo un anno, dopo questi rientri spot, hai capito che
sì,
qua era diverso.
Arrivi, vai giù, vai al bar, parli di cose che a un certo punto ti rendi conto che parlando la stessa lingua i tuoi stessi compagni, coetanei non ti capiscono più, no? O io non capisco più loro. E ti rendi conto che hai bisogno di altre cose, hai ancora tanta curiosità per scoprire, quindi sì, poi anche il, ma quello non necessariamente andando all'estero, penso sia una cosa normale, che però in Italia è difficile perché appunto si resta molto in famiglia, no? In confronto a tanti altri paesi europei, il fatto di anche con i miei di non sentirmi più libero a casa, orari. Cioè, ormai a Berlino mi senti, cioè, se ero uscito di casa effettivamente, già lo ero già da un anno perché al militare, no? Quindi non c'è stato niente di mezzo, poi una settimana dopo ero via, quindi erano già 2 anni e mezzo che ero nella vita da solo, no? Trovarmi nella casa mia dai miei mi stava un po' strettino ormai, no? E ho sempre pensato che magari avrei potuto andare a stare in qualsiasi altra parte del mondo, ma tenere sempre Berlino come base.
Sei stato un amore, insomma.
Sì.
E rispetto, diciamo, a cioè, un'idea di professione, cioè tu avevi qualche sogno, hai qualche sogno?
Ma era sempre molto legato alla musica, no?
Ok.
Tante soddisfazioni me ne sono tolte appunto con questi periodi della Love Parade, e in un modo o nell'altro abbiamo sempre avuto contatto con appunto la scena, i DJ, questo, come ti dicevo, a Berlino è anche molto facile. In mancanza di questo divismo, conoscere, informarsi, chiacchierare, collaborare, e quindi però a un certo punto, vivendo questa cosa, a un certo punto l'idea magari, sai, il DJ, queste cose mi un po', cioè fin dalle prime settimane a Berlino abbiamo sempre avuto una console in casa, sempre pacchi di dischi, cioè in 12 anni ce n'è uno ancora, la mia ragazza è DJ, e si continua a collaborare, lei suona, però quando compra i dischi mi li fa sentire a me, decidiamo assieme, quindi in un certo senso
insomma, la musica è un
si
elemento.
È realizzata questa okay. cosa, ma non più l'interesse così di apparire come magari quando ero un po' più giovane, sai, voglio fare la pop star o queste cose qua, no?
Ma tu hai suonato, hai avuto un gruppo, cose, no?
No, suonato per modo di dire a livello di mettere i dischi, quello sì.
Fare il DJ, no?
Sì, però mi sono reso conto che mi piace di più stare nel backstage, in un certo senso. Quindi anche l'organizzazione di questi carri, manuale, è stata una cosa che mi ha riempito molto.
Quando avete cominciato a impegnarvi in questa cosa, proprio qualche anno?
Il primo anno è il 96, quando la Love Parade, dall'anno per motivi di spazio, perché appunto... dicevo forse l'altro giorno, quella 96 è stata la prima dove c'è stato un avvento così incredibile di gente, 1.500.000 persone, una cosa così, e la prima la facevano nella zona del CUDA, però non è più possibile farla lì per questioni di sicurezza e di spazio, e quella era nel 95, e la prima lì abbiamo deciso di fare questo carro italiano, la Love Parade, abbiamo girato per i locali italiani cominciando a chiedere sponsorizzazioni, e lì è partita la cosa. Scusa.